domenica 18 gennaio, benvenuti oppure bentornati a Zazà, l'osservatorio meridionale della domenica pomeriggio di Radio 3 con Piero Sorrentino in studio fino alle 16.45 dagli studi della RAI di Napoli. Potete scriverci delle email all'indirizzo zazà@rai.it, potete visitare il nostro sito zazà.rai.it con i podcast da scaricare per riascoltare tutte le puntate, le interviste, le esibizioni degli artisti. Zazà Radio 3 è il profilo sui social network, Radio 3 Tweet per intervenire su Twitter. Tra i molti modi di ascolto della radio potete anche scaricare gratuitamente la nuova applicazione di Radio Rai per smartphone e per tablet. Tra le cose di oggi, noi torniamo su Francesco Rosi, dopo che la sua scomparsa ha naturalmente molto attraversato il palinsesto di Radio 3, ma lo facciamo provando a verificare i contenuti politici e sociali dei suoi film, in particolar modo concentrandoci per esempio sulla questione urbanistica delle mani sulla città. Un altro tema sempre legato ai territori lo toccheremo più avanti parlandovi della legge cosiddetta Sblocca Italia da un punto di vista particolare, quello delle politiche energetiche in Basilicata. Vi parleremo di clan e di organizzazioni criminali, anche in questo caso da una prospettiva abbastanza particolare, quella della psicanalisi, ma ora ci muoviamo subito verso Palermo, dai cui studi RAI, che ringraziamo per il collegamento, diamo il benvenuto a Laura Marinoni, Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Buon pomeriggio.
Buongiorno.
A tutti.
Buongiorno
e tre,
a voi.
Per un debutto teatrale in Prima Nazionale allo Stabile di Palermo, è una coproduzione con ERT Emilia Romagna Teatro di un testo teatrale che si intitola L'Onorevole, di un gran siciliano, poco avvezzo, va detto, alla scrittura per il teatro, come Leonardo Sciascia. Oggi è l'ultima replica a Palermo, appunto alle 17.30, dopo ricordiamo anche qualche altra data della tournée di questo spettacolo che racconta di una parabola, no? Enzo Vetrano, racconta di una parabola politica, però direi forse prima ancora umana, morale.
Sì, è la storia di un professore che vive di lezioni private e che a un certo punto gli viene fatta la proposta di candidarsi alle elezioni in Parlamento, e vediamo questa trasformazione da una condizione semplice a diventare un personaggio che accetta compromessi, insomma arriva la corruzione e quindi c'è proprio una trasformazione. Un individuo che vive di letture, che vive di una vita semplice, è arrivato al potere, dimentica tutto e vive solo di compromessi, collegamenti con la mafia. Sciascia in questo senso era un profeta e racconta praticamente del futuro, di tutto quello che è successo in questi anni.
In effetti forse poi proprio quel periodo della produzione letteraria di Sciascia, appunto questo testo L'Onorevole è del 65, nel 66 poi scriverà, pubblicherà A ciascuno il suo, appunto con un altro professore protagonista, forse era proprio appunto il periodo in cui allo scrittore siciliano interessava proprio quella figura professionale del professore. Che cosa vi ha toccato in particolar modo di questo testo, di questa scrittura, Stefano Randisi? Che cosa avete sentito così vicino da quel 1965 che appunto oggi ha assunto questo carattere, come diceva Enzo Vetrano, di amara profezia?
Sì, e al di là di questa profezia che parla di un politico che viene corrotto dall'agio, dal benessere, dalle possibilità che questa politica gli dà, abbandonando quindi quell'essere corretto, onesto e studioso che era, ecco, al di là di questa parabola c'è un discorso che secondo noi è ancora più attuale, più pregnante, è quello degli esiti, l'esito di questa scelta che fa lui, di questo percorso che fa lui, è quello di aver abbandonato la lettura, la cultura, quello che gli dava un sostegno. In questo testo viene preso il Don Chisciotte di Cervantes come il libro simbolo di un idealismo, di un personaggio che attraverso i libri appunto immagina e riesce a ricostruire una realtà che fa bene agli altri. L'abbandono di questo ideale, di questo modello, diventa per noi oggi il discorso più forte.
Allora, come sempre facciamo, chiediamo ai nostri ospiti, nei nostri studi o qui dallo studio C oppure ai nostri appunto studi Rai sparsi un po' per l'Italia di estrarre dei momenti dagli spettacoli che raccontiamo. Prima di questo volevo chiedere a Laura Marinoni, con un passato, un presente da attrice, da cantante, ha lavorato con Patroni Griffi, ha lavorato con Franca Valeri, con Streller, con Ronconi, di raccontarci il personaggio che interpreta in scena questa moglie di Frangipane, questa Assunta, quali dinamiche si innescano tra Assunta e il professore Laura Marinoni.
Dunque, intanto lo spettacolo praticamente si svolge su tre quadri, il primo nel 47, il secondo nel 53, il terzo all'inizio degli anni 70 e poi c'è anche un finale a sorpresa che però non voglio raccontare. Quindi io parto da una moglie devota, una donna di messa, una donna siciliana degli anni 40, che quasi non parla, ma che si capisce che sta vivendo col marito una vita semplice ma molto ricca, felice in qualche modo. E poi nel secondo atto invece c'è già una grande scena con il marito, che ha incominciato ad essere assente. E lei invece ha incominciato a leggere, proprio perché è sola, inizia a diventare la depositaria della sua cultura. E inizia, in un momento della vita che non è certo la giovinezza, probabilmente un percorso anche politico, etico, di grande trasformazione, finché nella terza scena la vedremo con un grande momento con Monsignor Barbarino, in cui in realtà è diventata un'esperta non solo del Don Chisciotte, una grande lettrice, una donna molto molto diversa da quella che abbiamo visto all'inizio. Quindi è molto interessante, anche se a sprazzi, raccontare il percorso di una donna meridionale, e io non lo sono, per cui ho una certa distanza che probabilmente paradossalmente aiuta su tutti questi anni. Ci siamo anche ispirati a delle figure cinematografiche, per quanto mi riguarda Sophia Loren di Una giornata particolare, per esempio all'inizio.
Bisognerà poi scegliersi dei modelli, come diciamo.
Esatto.
Quello. Allora, ascoltiamolo un primo estratto da questo lavoro di Sciascia l'Onorevole, e appunto vediamo alle prese la lettrice Assunta con il politico, il professor Frangipane, ovvero Laura Marinoni ed Enzo Vetrano.
Ah, sei qui. Come sta Francesca e la bambina?
Bene, stanno bene.
Fofò ti ha detto che è andata bene?
Sì, me l'ha detto.
Si direbbe che ne hai dispiacere.
Dispiacere? Ma io sono contenta, contentissima. Anzi, ho pensato di farti un regalo.
Che cos'è?
Un libro. Oggi in clinica ho letto su un giornale un articolo che parlava di questo libro.
Il Don Chisciotte? Ma del Don Chisciotte?
Ne abbiamo, lo so. Ma l'articolo diceva che questa è una nuova traduzione, la più completa. Passando dalla libreria ho pensato di comprarlo. Il libraio è gentile. Mi ha fatto lo sconto.
Grazie. Hai avuto un pensiero molto caro. Davvero.
Ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Una volta lo leggevi sempre. Dicevi che era il più grande libro del mondo.
Eh sì, un grande libro. Fofò ti ha detto com'è finito Ferlazzano?
Sì, me l'ha detto.
Il primo dei non eletti o l'ultimo degli eletti. Bella figura. E ci voleva questa lezione. Farabutto. Voleva giocarmi di coda, voleva giocarmi.
Francesca sta bene. Anche la bambina.
Me l'hai già detto?
Ah, te l'ho già detto. Scusami, sono piuttosto stanca. La clinica mi fa impressione, non so perché. I bambini non si dovrebbe farli nascere in una clinica. La nascita diventa, non so, una cosa anonima. Il primo segno di un destino anonimo. Sai che la sera in clinica tolgono i bambini dalle mamme e li mettono tutti in una grande camera. Le mamme debbono riposare, dicono. Ah, io ho paura che possa succedere qualche imbroglio, qualche scambio. Allora sai che ho fatto? Alla bambina di Francesca ho cucito un segnetto rosso sulla camiciola.
Ma come ti vengono in mente certe stupidaggini?
Perché sono stupida.
Ma no, non sei stupida. Sei un po' nervosa, ecco. Ti fissi su certe cose, cose da niente, cose che non hanno nessuna importanza. In questi ultimi tempi sei diventata un po' diversa, un po' strana.
Strana?
Sì, strana. Non riesco più a capire quello che ti passa per la testa. Sei distratta, sei. E poi ti vesti in un modo. Non so da quanto tempo è che non vai da una sarta, da un parrucchiere. Ma un po' di decoro ci vuole, santo Dio. Sei la moglie di un deputato, le mogli dei miei colleghi.
Hai ragione, sì. Hai ragione. Forse è vero che sono diventata strana, diversa. Ma è che sono spaventata. Voi siete così sicuri. Tu, i nostri figli, tutte le persone che ti stanno intorno. E io invece sono spaventata.
Spaventata? E perché spaventata? Di che?
Non lo so. Della vita, della morte, della povertà, della ricchezza. Non lo so. Sono stupida. Sono veramente stupida.
Le voci di Laura Marinoni e di Enzo Vetrano in un estratto dallo spettacolo L'Onorevole, che potete vedere oggi pomeriggio alle 17.30 a Palermo. È l'ultima replica, poi appunto ci saranno altre date che ricorderemo prima di salutarci. Randisi, che cosa avete, che tipo di lavoro avete fatto sul testo, su questo adattamento di questo copione di Sciascia, che appunto, come dicevo qualche minuto fa, in realtà non era proprio particolarmente versato, ecco, diciamo, nella scrittura drammaturgica per il teatro.
Sì, era. Lui stesso dice che questo testo è soltanto un abbozzo, qualcosa che lui ha scritto, però che sentiva non completo come drammaturgia. E in realtà bisogna dire che se questi tre personaggi che Enzo, Laura ed io interpretiamo hanno una struttura abbastanza chiara, attorno a loro si muove una specie di magma di personaggini che servono a raccontare la storia, ma che non sono delineati fino in fondo. Noi abbiamo nella regia dello spettacolo rispettato molto questa scrittura, ma cercato di dare anche un po' di profondità a quello che sta attorno a loro, profondità nel senso di renderli presenti. Ci sono vari personaggi che si entrano più spesso di quanto non abbia scritto Sciascia, e poi come scrittura abbiamo un po' alleggerito certi dialoghi, tolto delle ripetizioni che sono poi tipiche dei professori quando vogliono spiegare e fare in modo che le cose siano chiare. In teatro per noi abbiamo avuto questa idea della scena, di una scenografia che man mano che il professore diventa sempre più ricco e cambia casa, la scena si allarga e da un piccolo nido d'amore che diciamo che all'inizio diventa una casa borghese e poi una casa addirittura di proporzioni gigantesche, e questa cosa aiuta il racconto, nel senso che accompagna questo senso di prima c'è una grande coesione, poi man mano è come se i rapporti si disgregassero, si allentassero.
Quanto più cresce appunto la casa, tanto meno diminuiscono le relazioni, i rapporti tra i personaggi. Appunto, prima parlavamo dei personaggi, assieme a Enzo Vetrano, a Laura Marinoni e a Stefano Randisi ci sono in scena Aurelio D'Amore, Aurora Falcone, Angelo Campolo e Giovanni Moschella. Ascoltiamo subito un secondo momento, un secondo estratto dallo spettacolo che vi abbiamo chiesto di preparare, e questa volta appunto con Laura Marinoni c'è Stefano Randisi, ovvero Monsignor Barbarino.
Andandomene nudo, come me ne vado in effetti, è chiaro che ho governato come un angelo. Lei ricorda queste parole, monsignore? Le ricorda?
No, non precisamente, cioè...
Don Chisciotte.
Ah, Don Chisciotte.
Sono le parole che dice Sancho alla fine del suo governatorato. Ricorda?
Sì, sì, ricordo, come no.
E sa cosa ho pensato? Che l'episodio del governatorato di Sancho si ponga come una specie di parodia della vita e sogno di Calderon. Lei che ne dice? Si meraviglia che io parli di Cervantes e di Calderon?
No, non mi meraviglio.
Sì, invece. Ed è giusto. Prima io leggevo pochissimo. Qualche rivista femminile, qualche romanzo da cui avevano tirato un film. Ma a un certo punto si è verificata una cosa strana. Mio marito non leggeva più e ho incominciato a leggere io.
L'onorevole ha tanto da fare.
Sì, tanto. E io niente. Non ho proprio niente da fare. In casa ci sono due cameriere, una specie di maggiordomo, un autista. Siamo molto ricchi, sa, monsignore. Molto ricchi.
Non è una colpa?
Forse no. O è meglio dire non sempre è una colpa. Ma io stavo dicendo un'altra cosa.
Il Don Chisciotte.
Ecco, ecco, io dicevo che il Don Chisciotte e la vita è sogno. Dicono in modo diverso che il governare è beffa o sogno. Beffa o sogno. Ma è comunque una prova, una grande prova dell'anima. Andandomene nudo, come me ne vado in effetti, è chiaro che ho governato come un angelo. Bellissimo. Grandi parole, monsignore. Grandissime.
Sì, sì, belle parole, d'accordo. Ma, signora, fra i libri la realtà ci sono spinosi confini. Io considero il governare come una caduta. Sancho in effetti afferma che si può governare come un angelo e io invece credo il contrario, che il governare sia un cadere. Non dico da una condizione angelica a una condizione demoniaca, ma da una condizione umana a una condizione meno umana o troppo umana, che è la stessa cosa.
Nessuno può governare senza colpa, è stato detto. Ma è una colpa che un uomo deve prendere su di sé e dunque anche una prova. E se non si può uscire innocenti da questa prova, almeno bisogna uscirne nudi. Non crede?
Sì, certo. Ma si rende conto, signore, che stiamo facendo un discorso pazzesco? Qui abbiamo un problema familiare, di lei, di suo marito, dei suoi figli. E se ho ben capito, il problema per lei sta nel fatto che questi segni di benessere, di ricchezza, di lusso, la turbano, la inquietano, le fanno sospettare, come dire, che suo marito volga di illeciti profitti personali il mandato parlamentare, che insomma si sia venduta l'anima.
Non sospetto, so. Ho fatto i conti.
E come li ha fatti questi conti? Li ha fatti, immagino, da donna di casa. Tanto di stipendio, tanto di spese e tanto di resto. Senza tener presente che viviamo dentro un tipo di società, dentro un tipo di economia, per cui il denaro, per poco che sia, per un'intuizione, per una speculazione indovinata e magari casualmente, sì, fortuitamente, si può vertiginosamente moltiplicare.
Io ho tenuto presente anche questo. Ma io so, monsignore, so. Io posso dirle... Per ogni cosa che possediamo, per ogni cosa che loro possiedono, mio marito e i miei figli, posso dirle da quali transazioni, da quali compromessi, da quali cedimenti provengono.
Non voglio saperlo.
Ecco che lei non vuole saperlo. Ma la giustizia? Quanto tempo può passare prima che la giustizia lo sappia? Prima anni, poi mesi, poi giorni, poi ore. Ed ecco che siamo qui, a contare le ore.
Lei è in errore, signora. In gravissimo errore. Perché la giustizia non può, non vuole, e dico anche non deve mettersi a fare i conti a tutti. E conoscendo la misura, l'accortezza, la cautela dell'onorevole, posso assicurarle che non l'occhio di questa giustizia, ma l'occhio di quell'altra, potrà eventualmente scorgere quei compromessi e quei concedimenti che lei immagina. E posso aggiungere... che non solo non c'è su suo marito l'ombra, dico l'ombra di un sospetto, ma che in questo momento stesso...
(Ride)
Monsignore, io sono veramente pazza. Vado a preparare la valigia. La mia.
Onestamente devo anche avvertire che l'onorevole Frangipane è democristiano e la sua circoscrizione elettorale è quella della Sicilia occidentale, ma questo soltanto, come dire, per comodità, perché conosco bene la Sicilia occidentale e perché più lungamente e generalmente sono noti i meccanismi di sottogoverno, le complicità e le aderenze del Partito Democristiano. Purtroppo l'onorevole Frangipane potrebbe anche essere di un altro partito, di più o meno lunga esperienza governativa, e il suo collegio elettorale di un'altra regione italiana. Così Leonardo Sciascia, in una nota introduttiva alla prima edizione Einaudi del volumetto che conteneva il testo dell'onorevole, del quale abbiamo appena ascoltato un estratto con le voci di Laura Marinoni e di Stefano Randisi. Lo spettacolo potete andarlo a vedere a Palermo allo Stabile oggi alle 17.30, poi andrà in tournée dunque al Vittorio Emanuele di Messina dal 19 al 22 gennaio, al Teatro Ioppolo di Patti il 23 gennaio, sarà al Comunale di Trecastagni il 24 e il 25, poi partirà una tournée italiana con, tra le altre, una tappa bolognese all'Arena del Sole dal 5 all'8 febbraio. Allora sì, Enzo Vetrano, Stefano Randisi, volete aggiungere qualcosa a questo lungo secondo estratto, a questo lungo secondo frammento che abbiamo ascoltato?
Sì, questo estratto è il momento finale del percorso, diciamo, che fa la signora Assunta, ma in realtà esiste un doppio finale che Sciascia mette lì, come a disconoscere la creatura teatrale e dire che la realtà va ben oltre l'immaginazione e la fantasia dello scrittore.
Probabilmente qui aveva anche una ricaduta, appunto, non soltanto il narratore, ma anche il saggista, l'intellettuale e il moralista, perché no, Leonardo Sciascia. Allora, molte grazie a Laura Marinoni, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, l'onorevole, Teatro Biondo di Palermo, 17.30. Grazie.
Thank you.
Allora, qualche secondo fa vi leggevo la notarella che Leonardo Sciascia aveva scritto per commentare appunto il suo lavoro teatrale, L'Onorevole, nel quale diceva: sì, guardate, io parlo della Sicilia, ma in realtà questi meccanismi, queste aderenze sono comuni un po' a tutta Italia. E un po' in effetti ricordava anche quella didascalia, quella scritta, ve la ricordate, no? I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, autentica invece è la realtà sociale e ambientale che li produce, quella scritta che chiudeva Le mani sulla città di Francesco Rosi. Le musiche di quel film, come del resto quasi tutte le musiche dei film di Rosi, sono 13 lavori su 17, le aveva composte Piero Piccioni, del quale appunto abbiamo appena ascoltato un momento dalla colonna sonora delle mani sulla città. Della morte del regista napoletano abbiamo molto ascoltato, molto letto in questi giorni, qui su Radio 3 per esempio c'è una puntata intera di Hollywood Party, potete scaricarla e riascoltarla in podcast. Di questo regista, che è stato un maestro nel coniugare l'estetica, l'etica, la spinta civile e la politica, ecco, noi oggi proviamo a raccogliere e anche a verificare lo stato attuale di certe sue visioni, di certe sue letture, di certe sue analisi, per esempio degli spazi raccontati dal suo cinema, appunto naturalmente a partire proprio dalle mani sulla città. Prima però vi facciamo ascoltare qualche estratto da un DVD che è appena uscito, che contiene la copia restaurata appunto delle mani sulla città, con il commento registrato nell'estate del 2013 con la viva voce di Francesco Rosi. Appunto sentiamo un primo momento famoso dall'inizio del film, il discorso del sindaco, e a un certo punto sentirete anche la voce di Rosi che appunto proprio spiega i motivi del perché il film si intitola Le mani sulla città.
E se questo appoggio, come non dubitiamo, verrà, noi non smentiremo la nostra generosa indole di meridionali per restituire sul piano della collaborazione politica quanto ci è stato dato dal governo.
Ecco, tutte le scene di dialoghi che si sono succedute spiegano appunto come si riesce a dare una parvenza addirittura legale a quelle decisioni che in sede di consiglio comunale devono essere prese, perché quello che poi risulterà come una speculazione edilizia invece non lo è. Da qui si vede esattamente quale sarà la materia del film e perché il film si chiama Le mani sulla città. Il motivo è semplice: con la complicità del consiglio comunale di una città si prendono delle decisioni apparentemente decise dal consiglio comunale secondo delle norme corrette legalmente. In effetti poi il film spiegherà come sia possibile che le decisioni che vengono prese nel consiglio comunale vengano alterate per cercare di favorire i disegni criminali presi per poter arrivare a sviluppare il progetto di speculazione edilizia.
Eccola qui la chiarezza, la pulizia stilistica, registica di Francesco Rosi. In realtà era anche una pulizia del pensiero. Abbiamo appena potuto ascoltare appunto questa cristallina spiegazione dei motivi, quantomeno del titolo, Delle mani sulla città. 1963, film scritto a quattro mani. Tra gli sceneggiatori con Francesco Rosi c'era anche Raffaele La Capria. Erano praticamente coetanei, li divideva soltanto un mese. L'anno era lo stesso, il 1922. Rosi era nato a metà novembre, Raffaele La Capria è nato ai primi di ottobre. E appunto, a proposito di questo lavoro a quattro mani e più in generale del lavoro dello scrittore napoletano con il regista appena scomparso, dagli archivi Rai adesso ascoltiamo la voce di Raffaele La Capria.
Intanto voglio ricordare i film che ho fatto con Rosi, che sono Mani sulla città,
che è un film sulla speculazione edilizia a Napoli. Un altro è Uomini contro, un libro sulla Grande Guerra. Un altro ancora è Cristo si è fermato ad Eboli, dal libro di Carlo Levi. E infine un altro intitolato C'era una volta, che è una specie di favola antropologica tratta così per sommi capi da un'ispirazione che deriva dal Pentamerone, il famoso libro di favole napoletano. Il rapporto mio con Franco Rosi è precedente, diciamo così, alla mia collaborazione con lui come cosceneggiatore e come soggettista. E quindi il lavoro con lui è arrivato tardi, quando Franco Rosi già si era affermato come regista cinematografico, aveva già fatto La Sfida, aveva già fatto Il Bandito Giuliano, e fu allora che iniziò la nostra collaborazione dopo questi due film, per un'idea che ci venne di parlare appunto di quello che stava accadendo a Napoli, che ci pareva enorme, perché quella speculazione edilizia, che ora poi non si può neppure chiamare speculazione edilizia perché ha superato, diciamo così, le dimensioni di una speculazione edilizia, è diventata una specie di cancro che ha enormemente dilatato la città di Napoli, facendola diventare una conurbazione spaventosa di case che si estende dal centro di Napoli fino alla più lontana periferia, al circondario, e include come una piovra tutti i paesi vesuviani, tutti i paesi del retroterra versano, tutti i paesi dei Campi Flegrei, di Pozzuoli, eccetera. Lì è tutta una specie di ammasso. Ecco, quando noi avvertimmo il pericolo di tutto quello che stava succedendo, perché quello che stava succedendo non si limitava soltanto a un fatto urbanistico, ma avrebbe cambiato proprio i connotati dei cittadini, dei napoletani stessi, avrebbe cambiato la loro lingua, i loro costumi, il loro modo di essere. Quando ci rendemmo conto di tutto questo, iniziò, ed erano gli anni 61-62, iniziò quella collaborazione che ci portò a fare questo film Mani sulla città.
La città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
E ti pare una cosa facile?
E cambiamo il piano regolatore.
Che cosa?
E noi cambiamo il piano regolatore.
Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono.
Il lavoro con Rosi fu un lavoro bellissimo, perché a parte il fatto che lavorare con un amico è come non lavorare, ma invece è come divertirsi. Ci camminavamo, come si dice, a volo, ed è stata molto bella la parte preparatoria di quel film, perché con Franco abbiamo girato per le strade di Napoli, siamo andati negli uffici, siamo entrati nelle sale del Consiglio Comunale per assistere alle sedute, e abbiamo fatto, diciamo, un'esperienza che poi è quella raccontata nel film, che a tutte e due non soltanto è servita moltissimo per capire meglio la nostra città, però è stata anche eccitante come tipo di lavoro. Ecco, io voglio dire qui che questi interessi per il Sud, Franco Rosi ed io li abbiamo sviluppati attraverso una critica della società e della storia dell'Italia meridionale, e partendo soprattutto dalle indagini saggistiche che erano state fatte da uomini eminenti che hanno illustrato e spiegato agli italiani la questione meridionale, e quindi partivamo da questi dati per raccontare poi le storie che Franco ha voluto raccontare nei suoi film.
Insomma, prima ancora del celebre quadrato disegnato con le mani per aria da Uma Thurman in Pulp Fiction, nella storia del cinema c'era un altro quadrato famoso, quello che Rod Steiger traccia con un bastone a un certo punto per terra quando dice: questo quadrato vale tanto, ma se noi ci portiamo appunto la luce, le strade, le fogne, questo stesso quadrato varrà mille volte in più. Questi sono tutti elementi che hanno portato, per esempio, qualcuno dice che è una gigantesca lezione di urbanistica, le mani sulla città. Urbanistica che è una disciplina che poi non si nutre solo di tecnicismi ma anche di valori molto profondi. Per verificare questi nodi, questi elementi del cinema di Francesco Rosi, abbiamo raggiunto al telefono Vezio De Lucia. Buon pomeriggio.
Buonasera, grazie, buon pomeriggio a voi.
Benvenuto a Zazà, è un architetto, è un urbanista. La sua ultima pubblicazione da Castelvecchi si intitola Nella città dolente, mezzo secolo di scempi, condoni e signori del cemento. Senta De Lucia, intanto nel 1963, cioè quando appunto è uscito Le mani sulla città, di urbanistica si parlava abbastanza poco, se non sbaglio, era quasi più nominata nelle piattaforme programmatiche del primo centrosinistra, insomma, ma nell'università si cominciava a studiare forse verso il quarto anno. Che contributo secondo lei ha dato il film di Rosi da questo punto di vista?
Beh, il film di Rosi è stato fondamentale, continua a essere il testo di urbanistica più importante. Penso che in tutte le scuole di architettura si continui a proiettare questo film più volte, in più corsi, eccetera. Quindi non c'è dubbio. E qui va forse anche notato il fatto che anche nel campo più in generale di tutte le arti, la denuncia della speculazione edilizia, beh, a quel livello sia di espressione artistica che di qualità sociale, diciamo, c'è solo nel film di Rosi. Io adesso non voglio parlare di cose che non mi competono, però non mi sembra che in letteratura, nelle arti figurative, eccetera, ci siano cose confrontabili. Dopo c'è la speculazione edilizia di Italo Calvino, ci sono altri libri, altre cose, però alla fine, se si deve fare ricorso all'espressione artistica nella denuncia della speculazione, alla fine c'è solo il film di Rosi. Ecco, questo mi sembra un dato molto importante, per cui alla fine il film sostituisce anche altri contributi che, quando si parla di altre discipline, forse si possono trovare appunto anche nelle altre arti.
Un ruolo di supplenza.
Sì, no, il 63 stava dicendo, beh, ricordiamoci che quello è l'anno di Fiorentino Sullo, non è che su urbanistica non se ne parlasse. Quello è l'anno in cui il ministro Sullo fu ucciso, politicamente parlando, insomma, fu ucciso dalla Democrazia Cristiana perché aveva tentato una radicale riforma urbanistica che, se fosse stata approvata, l'Italia poi non avrebbe avuto il disastro nel quale è piombata.
Sì, no, in effetti, diciamo, come si faceva.
È molto importante, io non lo so questo, forse Rosi si ispirò anche alla vicenda di Sullo, che era proprio contemporanea al film. Quindi suppongo, e c'è un'altra cosa da dire: nel 63 finiva anche a Napoli l'amministrazione di Achille Lauro.
Certo.
E quindi sono una serie di fattori, di elementi che credo abbiano contribuito a determinare la decisione di occuparsi di quel tema.
Senta Vezio De Lucia, noi in effetti poi l'abbiamo chiamata non soltanto per le sue competenze di architetto e di urbanista, ma proprio anche perché lei è stato uno dei protagonisti, degli estensori del piano regolatore della città di Napoli. Ora, naturalmente capisco che il tema è molto complesso, molto articolato, ma volendo provare a, come dire, fare un collaudo, no? Una verifica rispetto ai temi e ai modi in cui sono stati raccontati in quel film di Rosi, confrontandola, sovrapponendola alla attualità della città di Napoli, lei che cosa si sentirebbe di dire? Che quadro riuscirebbe a tracciare?
Beh, io credo, adesso la cosa può sembrare, e non voglio, come dire, non voglio parlare in prima persona, ma a Napoli, dal punto di vista dell'urbanistica, del governo urbanistico della città, diciamo, beh, le cose vanno meglio che in molte altre città d'Italia.
Questa è una notizia.
Sì, se lei vede gli scandali di Roma, gli scandali anche di Milano, addirittura di Firenze, Bologna, cioè, a Napoli, in questo campo, intendiamoci, non sto dicendo che Napoli sia. Napoli ha forse, come dire, quasi la reazione a tutto quello che era successo, che era successo prima, ma in fondo il piano regolatore regge, per dire, a Napoli. Napoli ha un, scusi, mi spiace perché sto parlando di cose nelle quali ho avuto...
Certo, ma l'abbiamo chiamata anche per questo.
La ringrazio. Ho avuto responsabilità, ma Napoli, ecco, dico, insomma, Napoli, lei, si parla tanto, no, per esempio, mi scusi se cito questo, si parla tanto di stop al consumo del suolo, no? È diventato quasi fastidioso.
Sì,
no?
Sì, è un tema che toccheremo anche più avanti.
Ecco, dico, a Napoli questo c'è, nel piano regolatore di Napoli, a Napoli è stato proibito qualunque edificazione nel residuo spazio verde, spazio agricolo di Napoli. Il piano di Napoli prevede che si possa trasformare la città solo nella parte già urbanizzata, nella parte quel po' che poi non è tanto poco, sono circa 3.000 ettari, di spazio aperto, di verde collinare, che va da Posillipo fino a Capodichino, eccetera, è tutto tutelato. Certo, ci sono ancora fenomeni di abusivismo, ci sono ancora tante cose, ma insomma non è più quel quadro drammatico, tragico, degli anni 60 e anche degli anni 70. Insomma, a Napoli le cose hanno...
De Lucia, lei su questo tra l'altro ha una posizione, adesso non, spero di non sintetizzarla troppo, ma insomma secondo lei il declino inesorabile è cominciato appunto dagli anni 80, no? Con l'affermazione, sì, per esempio, sì, di un certo, sì, pensiero unico neoliberista.
Sì, 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 sono convinto. Io sono convinto di questo, perché quando appunto chiamiamolo così per comodità il neoliberismo, cioè, certo, diciamo l'esperienza di Margaret Thatcher, attraversa l'Atlantico e viene il resto d'Europa, il punto è questo, secondo me la cosa grave è questo, che questo pensiero attraversa anche la sinistra. È in fondo una serie di parole d'ordine, la privatizzazione, la liberalizzazione, eccetera, diventano paradigmi che anche la sinistra fa proprio con una, così, diciamo, con una certa sciatteria, insomma, no? Senza il rigore che pure in altri posti d'Europa. Insomma, Reagan e la Thatcher hanno questa responsabilità, forse qualche altro potrebbe avere questo merito, di aver anche, come dire, colpito al cuore, tanto per anche la causa, ferito a morte anche gran parte del pensiero critico italiano. Ecco, questo credo che sia vero.
Allora, questo nodo, questo tema, questo elemento che ha appena introdotto Vezio De Lucia, che ringraziamo molto, dei rapporti anche appunto poi con la politica, i rapporti stretti, intrecciati, come giusto che sia, come doveroso che sia, tra un pensiero della città e la politica. Adesso vediamo un po', ascoltiamo anzi in un ultimo contributo dalla viva voce di Francesco Rosi, appunto a proposito dei rapporti con la politica.
Noi dobbiamo dimostrare all'opinione pubblica che sappiamo accollarci le nostre responsabilità. Purtroppo questa volta è capitato a te.
Naturalmente questa spartizione del Consiglio in destra, sinistra e centro mi ha procurato delle difficoltà quando è uscito questo film. Perché quando è uscito questo film io sono stato subito accusato di comunismo, il che non è vero, perché io non sono comunista, ma sono socialista, sono stato socialista, ma non comunista. E da socialista, naturalmente, le ragioni che vengono esposte in questo film, nella maniera più, diciamo, popolare e chiara, educativa, perché voglio dire, io mi sono preoccupato che la gente che di solito non segue i dettagli della politica che viene espressa nel consiglio comunale della città, e io mi sono preoccupato di dire: signori, guardate che voi vi dovete preoccupare di quello che viene deciso nel consiglio comunale di una città. E quindi dovete pensarci bene a come votate quando vi viene richiesto il voto.
E che la terra sia lieve a un grande regista come Francesco Rosi. Ma adesso a Zazà si comincia a ballare. Sembra abbastanza complicato dire nella musica della Baro Drum Orchestra dove finisca la musica tradizionale dei Balcani e dove cominci quella del Sud Italia. Noi abbiamo raggiunto due componenti della band dei nostri studi di Firenze. Sono Gabriele Pozzolini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E con lui c'è Modestino Musico, buon pomeriggio anche a lui.
Buon pomeriggio a tutti.
Con il quale ci, come dire, leviamo subito il dente. Modestino Musico non è un nome d'arte.
No. Preso pari pari da mio nonno, quindi lo stesso, insomma, non è cambiato nemmeno un accento.
Allora, con loro due nella Baro Drum Orchestra ci sono Vieri Bugli al violino, Michele Staino al contrabbasso, Modestino Musico fisarmonica, Gabriele Pozzolini batteria e tamburelli. Allora, intanto cominciamo a raccontare un po' la vostra musica, da dove viene, da dove nasce questa mescolanza, questa unione tra le musiche popolari di varie etnie, di vari generi, e come però poi in realtà poi siete riusciti anche a personalizzarla, probabilmente con un lavoro intelligente e accurato sugli arrangiamenti, Gabriele Pozzolini.
Certo, guarda, è un percorso musicale che si basa fondamentalmente sulla musica gypsy. Diciamo che il fulcro della nostra musica è quella, è il popolo appunto gypsy, che ha come caratteristica quello di per sé di essersi contaminato e di aver contaminato poi tutta l'Europa. successivamente, diciamo, ci sono state altre musiche che chiaramente hanno influenzato il lavoro della Barodrome Orchestra, quindi, che sono appunto quelle della musica klezmer, la musica dei Balcani ed infine, non per ultimo, anche la musica del Sud Italia. Infatti il brano che abbiamo appena ascoltato, Fanfara Shoshara, può essere, diciamo, definito anche il nostro manifesto, possiamo dire, un'unione, diciamo, appunto, fra i ritmi che provengono dai Balcani.
Che è questo, tra l'altro, un gioco con un nome di una band rumena.
Sì, delle più famose brass band, diciamo, rumene. È stato appunto questo gioco di parole che ha appunto richiamato le origini del nostro fisarmonicista e compositore, appunto, del brano, Modestino, che appunto viene dalla Ciociaria. Magari a lui l'onore, insomma, di presentare bene il brano.
Anche il brano, ma anche il resto del gruppo. Ci interessava anche capire le vostre provenienze geografiche dall'Italia.
Sì, sì, io appunto vengo, cioè io sono nato e cresciuto in Germania, a Stoccarda. Poi a 15 anni sono tornato in Ciociaria, dove poi ho praticamente continuato gli studi musicali e quindi sono stato poi un po' influenzato anche da quella terra lì. Poi come fisarmonicista, credo che la maggior parte dei fisarmonicisti, credo di tutto il mondo, provengono tutti molto dalla musica popolare, insomma, perché comunque rimane, credo, lo strumento popolare più suonato in tutto il mondo. Cioè la fisarmonica forse si trova veramente in tutte le formazioni tradizionali. E quindi diciamo che Fanfara Shoshara è stato anche il primo brano che ho composto, e quindi anche questo omaggio alla terra dove sono cresciuto musicalmente.
Allora, raccontiamo intanto anche il titolo del vostro lavoro, Genau, a proposito, sì, di Germania, no?
Sì, sì, Genau. Allora, la storia del titolo, dovremmo partire dal primo disco, che è Zugabe, che è sempre in tedesco, che vuol dire bis. Quindi anche per mantenere una linea, il secondo disco ci abbiamo tenuto a chiamarlo sempre con un nome tedesco, Genau, che poi alla fine è un intercalare, come dire giusto, come dire stasera c'è il concerto della Barodrome, sì, andiamo. Quindi ecco, è veramente un modo di... Genau credo che sia una delle parole più usate nella lingua tedesca.
Sì, è
parlata.
Anche un omaggio, diciamo, che facciamo alla Germania,
sì.
Perché ha contribuito molto alla crescita dell'orchestra, del gruppo. La Barodrome ha fatto e tuttora fa e farà molti concerti, diciamo, in terra.
Mi interessava in effetti
tedesca.
Anche questo, volevo capire un po', adesso poi ascoltiamo anche il prossimo brano tra qualche secondo, ma mi interessava capire che rapporto avete poi con i live, no? Immagino che poi la fase del concerto per un tipo di musica come la vostra sia decisiva, sia fondamentale.
Sì, sì, credo che è il momento in cui riusciamo a esprimerci meglio, insomma, perché non è soltanto un concerto, ma è quasi uno spettacolo che viene montato durante tutto il concerto. Quindi credo che i live sono veramente la parte migliore dell'orchestra.
Allora, appunto, a proposito del prossimo brano della Barodrome Orchestra dall'album Genau, stiamo ascoltando le prime note. Questa è Pazzumpa. Thank you. E si balla dall'altro lato del vetro dello studio C di Zazà sulle note di Pazzumpa della Barodrom Orchestra, un mix, una mescolanza di klezmer, musica armena, pizzica salentina, il tutto modestino musico, suonato con una formazione atipica, se non sbaglio voi siete senza fiati.
Sì, è quello forse che ci distingue di più, diciamo, dalla formazione balcanica, e infatti è per quello che noi ci definiamo più un gruppo di world music, che appunto poi barodrom vuol dire lungo viaggio.
In effetti, sì, questo non l'abbiamo ancora detto.
Quindi noi partiamo appunto Armenia, Grecia, Italia, Serbia, Romania, Ungheria, Russia, insomma c'è veramente di tutto.
Al di là del forse immediato riferimento a Goran Bregovic, quali sono gli altri vostri modelli, fonti di ispirazione musicale?
Beh, sono tanti, è difficile un po' citarli tutti, però vabbè, tra i grandissimi sicuramente i Taraf Dayduk, Boban Marković, i Ghetonia, per esempio, per quanto riguarda la musica, diciamo, tradizionale italiana. Però poi tendiamo molto a rielaborare, diciamo, e a rimettere, diciamo, nelle nostre composizioni tanto, diciamo, di quello che poi è anche il nostro background, diciamo, musicale, che non è solo world music ma è anche rock, jazz, quindi tante improvvisazioni, anche un'impronta molto power, diciamo, che diamo ai nostri brani. Sia il basso che la batteria hanno spesso, diciamo, delle ritmiche che si rifanno molto alla musica rock. Il violino spesso usa degli effetti come wah-wah, delay, insomma, che sono più tipici, diciamo, di una chitarra elettrica che non di un violino acustico. Quindi cerchiamo, ecco, di rendere il più possibile personale un certo tipo di world music.
Allora, prima di salutarci con l'ascolto del prossimo brano, che è lento, volevo chiedervi quali sono i prossimi appuntamenti per ascoltare la Barodrom Orchestra, qualche live o magari anche dei riferimenti internet attraverso i quali seguire la vostra musica.
Per i nostri concerti potete seguire chiaramente il nostro sito barodromorchestra con la k.com. Diciamo giusto qualche appuntamento fra gennaio e febbraio: saremo il 24 gennaio all'Ex Wide di Pisa, il 14 febbraio al Sonar di Colle Valdelsa, dopodiché gli ultimi due appuntamenti di febbraio saranno il 27 di febbraio con un live a Radio Popolare di Milano, mentre il 28 di febbraio saremo all'Arcitom di Mantova.
Va bene, allora molte grazie a Modestino Musico e a Gabriele Pozzolini, che con Vieri Bugli e Michele Staino sono i componenti della Barodrom Orchestra, della quale adesso ascoltiamo Lento. Thank you. Allora, qualche minuto fa con Vezio De Lucia, ricordando Francesco Rosi, il suo lavoro di regista, il suo impegno politico di intellettuale, abbiamo parlato di urbanistica, abbiamo parlato delle mani sulla città. In effetti adesso con il prossimo spazio non ci discostiamo moltissimo da quei temi e da quei nodi, perché parliamo di Basilicata e in particolar modo vi parliamo di estrazione di petrolio in quella regione. Forse non tutti lo sanno, ma ogni giorno in Italia si estraggono 85.000 barili di petrolio al giorno soltanto in Basilicata. Naturalmente sono in molti a contendersi le perforazioni in quei suoli, basti pensare soltanto alla Val d'Agri, una delle zone più importanti della regione in cui sono stati scoperti giacimenti petroliferi negli anni 80. In realtà era già iniziato lo sfruttamento e a oggi il petrolio della Val d'Agri fornisce oltre il 10% dell'intero fabbisogno nazionale. Praticamente è il giacimento petrolifero su terraferma più grande di tutta Europa. Adesso, per cercare di capire che cosa sta succedendo in quella regione, soprattutto dal punto di vista delle sistemazioni legislative che si stanno a poco sistemando rispetto a questo tema, abbiamo raggiunto in collegamento Pietro Don Marco. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
È un giornalista.
Grazie per l'invito.
Grazie a lei. È un giornalista specializzato in tematiche ambientali, del quale abbiamo letto in questi giorni un pezzo sul Manifesto che si intitola La legge trivella Italia punta sulla Basilicata. Pietro Don Marco, allora, prima di parlare di questo tema da questo punto di vista attraverso questa lente, cominciamo un po' a raccontare intanto quanti sono i pozzi totali presenti in Basilicata.
Allora, attualmente i pozzi produttivi, parliamo insomma di quelli ovviamente dai quali si estrae greggio quotidianamente, che per raggiungere quella soglia è di circa 85-86 mila barili ogni giorno, sono 25 i pozzi produttivi nella sola Val d'Agri. Ovviamente per effetto dello sblocca Italia, ma non solo, questi pozzi arriveranno a circa 44-45.
C'è anche, tra l'altro, c'è il paradosso, tra l'altro, che sono inseriti in aree protette sostanzialmente molti di questi pozzi, di queste attività estrattive.
Assolutamente sì, perché una storia, diciamo, quella della Basilicata è una storia particolare, perché ancora prima, diciamo, della nascita di quello che oggi è un parco nazionale, che è il Parco Nazionale della Val d'Agri e Lago Negrese, ovviamente in Val d'Agri, come ricordava lei prima, le attività erano, insomma, già c'erano, quindi sostanzialmente con la costituzione del Parco Nazionale diversi pozzi si sono, insomma, ricadono attualmente nel perimetro del Parco Nazionale, e diversi anche tra quelli che sorgeranno per effetto, insomma, dell'aumento delle estrazioni, saranno sostanzialmente localizzati sul confine del parco. Quindi avremo, cercando di semplificare, pozzi all'interno del parco, pozzi lungo il confine e pozzi in prossimità di aree protette, di siti di interesse comunitario e di zone di protezione speciale. Quindi parliamo di aree sostanzialmente sensibili.
Don Marco, cerchiamo di capire anche brevemente le ricadute di questo tipo di attività su due aspetti. Il primo, quello del lavoro, no? Una cosa che si dice spesso: il petrolio porta lavoro e porta sviluppo. E il secondo, su quello della salute. Cominciamo intanto dal punto di vista del lavoro. È proprio vero che appunto c'è un aumento del lavoro magari per i giovani della Basilicata, oppure non è proprio così la faccenda?
Allora, diciamo che dobbiamo partire da un presupposto, che quella dell'attività diciamo estrattiva è ovviamente un'attività specialistica, che è, diciamo, necessità di manodopera, diciamo, specializzata. È ovviamente il tessuto, diciamo, locale, quello che è stato tessuto locale, tessuto sociale, tessuto civile, soprattutto da parte, insomma, della formazione diciamo dei giovani, non è poi così conforme, diciamo, con questo tipo di attività. Ma in effetti, guardando poi, diciamo, sostanzialmente i numeri delle occupazioni dirette legate a questo tipo di attività, e ripeto, le fonti sono dell'ENI, quindi dell'azienda che estrae greggio in Val d'Agri, sono circa 261 i residenti che assunti, diciamo, nell'ambito del non dell'intero, diciamo, indotto, ma nel distretto meridionale. Sono 261 residenti, ovviamente nell'indotto arriviamo praticamente a circa 2.000-2.500 lavoratori. Non pochi, ma la maggior parte non sono praticamente locali.
Certo.
Non sono locali, e soprattutto quello che manca è l'occupazione giovanile.
Allora,
a fronte di questo, devo aggiungere, insomma, che c'è, tra altre cose, la regione Basilicata è una delle regioni con il più alto tasso di emigrazione, certo, dei giovani, e questo lo dice l'Istat, lo dice l'ultimo, tra altre cose, l'ultimo rapporto Svimez.
Sì, esatto, sono temi che appunto qui a Zazà raccontiamo domenica dopo domenica. Prima di toccare l'altro aspetto, quello delle eventuali ricadute, speriamo di no, sulla salute degli abitanti e dei cittadini, abbiamo raggiunto in collegamento telefonico Terry Paternoster. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
È un'attrice, una regista, ha vinto con uno spettacolo che si intitola Medea Big Oil, è stato tra i vincitori dell'ultima edizione del premio Scenario Perustica. Questo spettacolo, Terry Paternoster, si è assemblato, tra le altre cose, con un lavoro di interviste che voi avete realizzato proprio con gli abitanti della Basilicata, proprio su questo tema. Ci vuole raccontare anche brevemente che tipo di lavoro è stato fatto e che storie ne avete tratto?
Sì, dunque noi siamo un collettivo di artisti, attori, attrici, registi, scrittori provenienti da varie regioni italiane, e proveniamo anche da varie esperienze artistiche eterogenee e consolidate, in alcuni casi sì, in alcuni casi un po' meno. Ci siamo uniti sostanzialmente perché avevamo l'esigenza di raccontare questa vicenda. Io sono lucana d'adozione, e io per prima non ne sapevo nulla di questa cosa, e ritengo che questa fosse una cosa abbastanza grave, per cui niente, la prima cosa è stata quella di volerci documentare, per cui siamo andati in Basilicata, nella zona del Val d'Agri, abbiamo raccolto più di 60 ore di interviste fra cittadini lucani, politici, esperti, geologi, medici, e lo step successivo è stato quello di rielaborare drammaturgicamente queste interviste, e ne è venuto fuori questo spettacolo che si chiama appunto Medea Big Oil. Medea è un acronimo, e ovviamente ci rifacciamo al mito della Medea, dell'eroina classica che uccide i suoi figli, poiché tradita dall'uomo, dallo straniero, il colonizzatore, che Medea è un acronimo, intanto, come dicevo, con cui è denominato il Master in Management ed Economia dell'Energia e dell'Ambiente, organizzato e gestito dall'ENI. Ed è stata una strana fatalità, poiché...
Cioè l'avete preso da lì, insomma, il nome, il titolo?
Sì, esattamente, ma è stata una fatalità, poiché io, la mia intenzione iniziale era quella di giocare con una metafora di una madre che uccide i suoi figli, in contrapposizione a questa madre terra che sta uccidendo i suoi figli poiché è tradita dall'uomo, dallo straniero, dal colonizzatore, in questo caso la compagnia petrolifera. Infatti si chiama Medea Big Oil.
Le terre che in effetti tornano appunto in questa puntata di Zazà, dalla Napoli del sacco urbanistico degli anni 60 alla Basilicata bucata, trivellata. Allora, da Medea Big Oil abbiamo adesso chiesto appunto a Terry Paternoster di estrarre un minuto, un frammento dello spettacolo che ascoltiamo insieme e poi rientriamo in studio.
Viene frega loro che immagine fatta tutta da un carcinoma, e non sapeva manco che cos'era un carcinoma.
Parla! E a sei tu!
Lì ce l'hanno trovata uno dentro una fossa scavata da sti parti qua.
Ma quest'anno sa più buone, Mummadura!
Perché?
Hanno trovato il petrolio sopra la terra nostra!
Esciù!
Salute!
Passo proprio sotto a nuvole!
Oh!
Non lo sei! Ma Sant'Antonio mi aveva rimbracciato così! Sant'Antonio ci ha voluto bene a tutte e due, al fratello e pure alla sorella!
Non ho già fatto niente io. I figli miei. E i figli miei stanno dormendo.
Attenzione! Richiamate i vostri uomini. Fateli venire da qualsiasi paese straniero si trovino. E dite loro che qui finalmente c'è il lavoro!
Allora, una registrazione amatoriale dallo spettacolo Medea Big Oil. Ringraziamo Terry Paternoster per averci appunto anche raccontato il lavoro che hanno fatto sul territorio, che ci interessava anche ascoltare la testimonianza di artisti a proposito di questo tema che stiamo ancora, come dire, raccontando, analizzando con Pietro Don Marco, un giornalista specializzato in tematiche ambientali, che avevamo lasciato sospeso riguardo al secondo nodo, quello delle ricadute sulla salute delle trivellazioni in Basilicata. Don Marco, ci sono monitoraggi ambientali sulle sostanze rilasciate per esempio durante le perforazioni?
Allora, sul fronte per quanto riguarda il discorso dei monitoraggi, allora, questa è una situazione, diciamo, è una situazione abbastanza, diciamo, spinosa. Per quanto riguarda le indagini, dobbiamo parlare di indagini epidemiologiche e di monitoraggi ambientali. I monitoraggi ambientali, per quanto riguarda i monitoraggi ambientali, non tutte, diciamo, le sostanze che sono immesse in atmosfera dalle attività di produzione e estrazione vengono sostanzialmente monitorate. Il livello, diciamo, di monitoraggio è partito estremamente in ritardo rispetto a quando è entrato in funzione il centro olio di Viggiano. Il centro olio è entrato in funzione nel 96 ed era previsto, secondo gli accordi, diciamo, del 98 tra Stato, compagnie e regione, un'attivazione di un piano di monitoraggio di un osservatore ambientale già in quegli anni. Questo è arrivato con circa 15 anni di ritardo. Ancora oggi, diciamo, andiamo incontro e stiamo assistendo, diciamo, ad una sorta di inefficienza da questo punto di vista, dal punto di vista dei controlli. Per quanto riguarda invece il discorso delle indagini epidemiologiche, credo sia l'aspetto ancora più importante, anche per allacciare con lo straccio che abbiamo ascoltato dello spettacolo, insomma, Medea. L'ultima indagine epidemiologica che ha sondato il territorio della Val d'Agri, quindi con una ricerca specifica e con un'indagine epidemiologica specifica sul territorio, teatro, insomma, delle estrazioni petrolifere, risale al 2000. Dopodiché, praticamente, il resto delle indagini epidemiologiche che sono state condotte hanno, diciamo, rilasciato dei dati sulla macroarea, quindi dei dati regionali, dei dati aggregati e non disaggregati. L'indagine del 2000, dopo soli 3 anni, diciamo, di attività del centro olio di Viggiano, ci ha detto sostanzialmente che le patologie cardiorespiratorie, le principali patologie cardiorespiratorie, alcuni linfomi, diciamo, particolari legati proprio, diciamo, al contatto dei cittadini con sostanze, insomma, dei residenti con le sostanze derivanti da, diciamo, questo tipo di attività, erano sostanzialmente aumentate, in alcuni casi quasi per alcune patologie quadruplicati, ma comunque con una curva, diciamo, di incidenza che andava verso l'alto.
Vabbè,
questo dopo soli 3 anni.
No, in effetti no, dicevo che pare di sentire gli stessi discorsi, le stesse considerazioni, per esempio, relative all'Ilva di Taranto o alla Terra dei Fuochi in Campania. Senta Don Marco, vediamo un po' anche la parte, diciamo, di ricaduta economica sul territorio e poi andiamo un po' più a fondo sulla ricaduta invece che ha avuto lo Sblocca Italia e sulle prospettive future, soprattutto che si apriranno dopo lo Sblocca Italia in Val d'Agri e in Basilicata a proposito delle trivellazioni di petrolio. Intanto volevo chiederle quanto incassano i comuni delle aree interessate per le attività di trivellazione delle multinazionali?
Allora, attualmente sono 5 i comuni della Val d'Agri che hanno diritto alle royalties, quindi hanno una compensazione, le compensazioni ambientali, questo ristoro insomma economico. Il comune che attualmente è destinatario della maggiore quantità di royalty è il comune di Viggiano. Mediamente, diciamo, secondo i dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, le royalties ammonterebbero a circa 8 miliardi di euro all'anno. E quindi che non sono ovviamente, diciamo, non sono praticamente
nozzoli. Ma vengono reinvestite, vengono reimmesse?
Allora, il problema è proprio questo, perché diciamo una parte di questi fondi che incassa la regione e che incassano i comuni sono bloccati, diciamo, dal patto di stabilità interno, invece una parte finiscono in un fondo che è il piano operativo Val d'Agri, che dovrebbe essere investito, diciamo, per occupazione, per il miglioramento insomma di infrastrutture e per, diciamo, incentivare la crescita anche, diciamo, sociale ed occupazionale del territorio. Purtroppo da questo punto di vista ci viene in soccorso la Corte dei Conti, che ha avviato, che ad aprile del 2014, dell'anno scorso, ha pubblicato una relazione su un'indagine che ha fatto proprio sull'uso che la Regione Basilicata ha fatto delle royalty. Sostanzialmente in queste relazioni si può leggere che dal 2001 al 2012 la regione e i comuni di conseguenza in totale ha incassato circa praticamente 1 miliardo di euro derivante da questo tipo di attività, ma l'80% diciamo delle amministrazioni che hanno incausato questi fondi
se lo sono tenuto in cassa.
Diciamo, no, l'ha investito per la spesa corrente, quindi disattendendo sostanzialmente quelli che sono invece presupposti di spesa di queste particolari, diciamo, entrate. E proprio sul discorso del patto di stabilità diciamo interno e sulla possibilità di utilizzare maggiori introiti nella disponibilità e in liquidità, che diciamo si è dibattuto e si è incentrato molto la discussione sullo Sblocca Italia, intorno alla legge Sblocca Italia.
Don Marco, sì, in effetti poi tra l'altro Sblocca Italia, che in qualche modo è come se quasi operasse una specie di militarizzazione energetica della penisola, no? Attribuendo come al solito il carattere di interesse strategico di pubblica utilità, un po' che è il trucchetto che abbiamo anche cominciato a vedere con per esempio la protezione civile, insomma tutta la solita, come dire, il solito modello che negli anni scorsi abbiamo imparato a conoscere leggendo le cronache dei giornali. Allora, intanto ringrazio molto Pietro Don Marco, ricordo che per Altra Economia Edizioni ha pubblicato Trivelle d'Italia nel 2012, per Magenes Editoriale ha pubblicato I padroni della luce, è possibile ritrovare anche un suo ebook che si intitola Rottama Italia del 2014, grazie molte.
È vero, a Corte Maggiore c'è poco petrolio, avevamo sperato di più, ma c'è metano, molto, molto metano. Ecco perché
dal mare di Gela, nel mezzo alle colline di Pistina, nel paese della Basilicata, qui neppure la natura è stata ricca, il paesaggio è ingrato. E l'uomo di questa terra era fra i più poveri d'Italia. Ma in tutta questa zona lei ne ha trovato il metallo. A Ferrandina, Grottole, Cistina. Sono queste scoperte che preparano a breve scadenza la trasformazione di una terra dove neppure Cristo, dicevano i suoi figli, era ancora arrivato. Si era fermato lei.
C'è per Enrico Mattei, petrolio è un hobby. Il vero lavoro è questo qui, la pesca.
Nel febbraio 1953 venne istituito l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, con il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale del campo del metano.
Senta, riprendendo il discorso che faceva lei prima, della realtà che si fa rara e poi svanisce. Ora, io sto preparando questo film. Sarà perché Mattei era un personaggio che aveva creato una rete di complicità con tutti, ma io mi trovo di fronte ad una serie di porte chiuse e con tanto di cartellino ufficiale, non ultimo il segreto di Stato.
e naturalmente in una puntata in cui avevamo convocato Francesco Rosi e avevamo parlato a un certo punto di Basilicata e di estrazioni petrolifere, non potevamo non mandare in onda un piccolo ascolto da Il caso Mattei, appunto, di Francesco Rosi del 1972. Intanto diamo il benvenuto in studio a Giovanni Starace, buon pomeriggio.
Buonasera.
Con lui ci occupiamo adesso di crimine organizzato, ma non dal punto di vista, come dire, più abituale, quello di quello giudiziario o investigativo, bensì da un altro lato, quello della psicanalisi. È un lavoro molto interessante che Starace ha raccolto in un volume che ha appena pubblicato la casa editrice Donzelli, si intitola Vite violente, psicoanalisi del crimine organizzato. Giovanni Starace ha insegnato psicologia dinamica e psicologia clinica all'Università Federico II di Napoli, è membro ordinario con funzioni di training della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. Senta Starace, allora, prima di andare verso, diciamo, il cosa e il come di questo suo lavoro, io comincerei chiedendole il perché, con quale scopo e con quale finalità un approccio di tipo psicoanalitico alle dinamiche della criminalità organizzata?
Mi stavo occupando di violenza come manifestazione umana estrema, e tra l'altro è una manifestazione umana che spesso è difficile da penetrare, perché di fronte ad atti violenti noi cerchiamo di trovare delle ragioni, alcune ne troviamo, andiamo ancora più a fondo, però poi c'è sempre un resto, qualcosa che rimane che di inspiegato. E allora, andando avanti in questa ricerca, sono napoletano e ho letto tante pubblicazioni, tanti libri sulla criminalità organizzata. Ho visto che la criminalità organizzata, cioè la camorra napoletana, offre uno spaccato particolarmente significativo sull'uso della violenza, perché la camorra napoletana non ha un'organizzazione piramidale come le altre organizzazioni criminali, ma ha un'organizzazione orizzontale estremamente fluida, e quindi laddove i gruppi e i clan si creano, si disfano, si ricompongono, con delle scissioni anche molto traumatiche, e noi queste le abbiamo così registrate da tutte le cronache di questi ultimi 20 anni. E quindi dal punto di vista della violenza penso che offra uno spaccato particolarmente significativo.
Ho cercato di entrare nel clima emotivo della camorra e nello spazio delle relazioni, cercando di rappresentarla affinché ciascuno ne possa respirare l'aria. Ho sperimentato l'emozione della distruttività, dell'attacco fisico alla persona, l'intensa percezione paranoica della realtà, l'odio, la freddezza che porta alla banalizzazione della morte. Così scrive Giovanni Starace nella premessa a Vite violente, naturalmente con un richiamo evidente a Pierpaolo Pasolini in questo titolo. Senta Starace, entriamo subito nel vivo di questa sua ricerca. Estraiamo un esempio concreto da un terribile caso di cronaca, se posso dire tra i più terribili, che aveva segnato la cosiddetta guerra di Secondigliano nel 2004 a Napoli, naturalmente, e parlo del caso di Gelsomina Verde. Lo ricordo brevemente per gli ascoltatori e per le ascoltatrici. Era una giovane di 22 anni che era stata sequestrata, torturata e uccisa perché da uno dei due clan che allora erano in guerra era ritenuta portatrice del segreto del nascondiglio di un suo fidanzatino che era legato al clan avversario. Quel terribile fatto di cronaca, Starace, che cosa ci racconta, appunto, dal punto di vista con cui ha deciso di affrontarla nel suo saggio?
Ci racconta, vabbè, a parte l'efferatezza dell'atto, ci racconta più in generale la dinamica che si instaura nei gruppi criminali, quindi con una gestione assolutistica, una direzione assolutistica dei gruppi, dove il vertice è quello che comanda e ha sulla vita e sulla morte dei suoi componenti. Quindi questo è accaduto perché uno dei componenti del clan ha avuto l'ordine da parte di uno dei Di Lauro di uccidere Gelsomina Verde, e lui ha eseguito questo omicidio. Però l'altra cosa è il fatto che c'è questa contiguità, no? Tra amici e nemici, tra persone vicine e persone lontane, questa negazione degli affetti, negazione degli affetti più profondi, perché Gelsomina è stata tradita dalla persona a cui aveva accuditi i figli e da lei stessa era stata accudita. Quindi c'erano dei legami affettivi anche solidi e profondi, e che però questa persona, nel momento in cui c'è la necessità di rispondere ai comandi dei capi dell'organizzazione, se ne disfa, e quindi c'è una negazione raccapricciante degli affetti. D'altronde è difficile che delle azioni così violente, così efferate, possano essere fatte con una partecipazione emotiva e non ci sia, come dire, una sorta di scissione, no, interna tra affetti e razionalità.
Ha avuto l'ordine e ha eseguito. Quando ha pronunciato queste parole, naturalmente credo che tutti abbiamo pensato alle giustificazioni dei nazisti, dei gerarchi nazisti, anzi degli esecutori, dei massacri nazisti, che appunto dicevano: ho soltanto eseguito un ordine. E a proposito di questo tema, e a proposito del male, della provenienza del male, non può non venire in mente, per esempio, la famosissima espressione, formula di Hannah Arendt, legata alla banalità del male. Anche in questo caso, questa spaventosa normalità di queste persone nell'esecuzione di questi atti, Giovanni Starace, dal punto di vista dello psicanalista, che cosa mette in campo?
Sì, c'è una sospensione della coscienza, c'è una sospensione del giudizio, è una assuefazione all'azione violenta. E quindi, se si leggono le cronache di alcuni killer, forse i primi momenti, forse la prima uccisione, o forse la prima e la seconda uccisione, hanno destato dei moti nell'animo, non parliamo di pentimenti, ma comunque delle sensazioni, cioè delle sensazioni e delle emozioni, ma poi diventa una sorta di routine. Questo nei killer. E allora, vabbè, qua parliamo di persone che sono in qualche modo specializzate al crimine e all'uccisione. Rispetto agli altri, io penso che mi sono fatta l'idea che queste persone vivono in un universo dove qualunque problema, qualunque questione, anche la piccola offesa, debba essere regolata attraverso la violenza. Non c'è la possibilità di alcuna mediazione, non c'è la possibilità di mediare tra parti. Mediare tra parti significa ovviamente riconoscere l'altro, riconoscere anche i bisogni dell'altro. Questa cosa è impossibile, l'altro è un nemico e quindi non può essere riconosciuto. E allora ci si trova a uccidere uno e si uccide anche l'altro. Stavo Igilio, uno è stato ucciso un fratello, poi ci siamo trovati e abbiamo ucciso anche l'altro, e così funziona.
Certo, a proposito di atrocità e di banalità appunto del male. Senta, Starace, mi ha colpito molto anche la modalità con la quale lei racconta questi casi di cronaca nera. È come se lei, diciamo, avesse in qualche modo assunto un piglio da narratore. C'era una precisione, un andare proprio con lo zoom, no? C'era per esempio una scena che aveva a che fare con dei gruppi, insomma c'è un gruppo che si trova a casa, a un certo punto ordinano dei salti in bocca da un salumiere, che sono dei panini, ecco, adesso lo diciamo per gli ascoltatori sopra il garigliano. Perché questa decisione, questa scelta di andare così nello specifico, nel racconto minuzioso di quello che poi precede invece la valutazione dello studioso, dello psicanalista?
Ma io volevo rendere quello che è la pluralità delle voci, la pluralità della vita di queste persone, cioè intanto ci sono sempre storie e spaccati di vita, sempre con un enorme affollamento, cioè non è difficile che ci sia soli, c'è sempre tutto un numero sterminato di persone che ruota nelle case, nelle strade, nelle amicizie, tra parenti, fratelli, cognati, eccetera, eccetera. Poi penso che per descrivere così più a fondo, bisognava entrare nel clima emotivo di queste situazioni, e penso che la cosa migliore era trarre dal materiale giudiziario, che è estremamente ricco nonostante i filtri che esso subisce, tutte la pluralità di queste delle voci, attraverso le registrazioni ambientali che sono state fatte, attraverso le deposizioni, attraverso anche i fatti che poi raccontano da sé. Allora penso che un libro di questo tipo certamente ha bisogno dei momenti, diciamo, di riflessione teorica, che funzionano, diciamo, da guida e da ordinamento per il materiale più complessivamente. Però penso che bisogna restituire le emozioni, anche molto difficili da restituire, di tutto quello che accade in questi ambienti.
Siete su Zazà, state ascoltando la voce di Giovanni Starace, che ci sta raccontando la sua ultima pubblicazione, Vite violente, psicoanalisi del crimine organizzato, pubblicato dalla casa editrice Donzelli. Senta Starace, lei a un certo punto nel quarto capitolo applica un'altra molto nota categoria psicoanalitica a questa materia, quella della cosiddetta ferita narcisistica. In che rapporto si trova con la ferocia, con la violenza espresse dai gruppi della criminalità organizzata?
È fondamentale. In genere la ferita narcisistica, che è un termine diciamo più tecnico, nella sua così nei suoi aspetti, nella sua terminologia quotidiana, è detto rispetto, onore, eccetera eccetera. È quello l'ambito diciamo psicologico di cui ho parlato e che è un elemento fondamentale. Allora, nel momento in cui viene provocata o così, viene toccato l'onore, la suscettibilità, la persona di una persona, quindi viene provocata una ferita narcisistica, questo ha un duplice effetto. Da un lato così attiva una problematica di tipo relazionale e sociale, perché una persona che è stata offesa dovrà lavare l'onta dell'offesa, e altrimenti entra in un gioco perverso in cui continuerà a diventare la persona ulteriormente offesa e fino alla fine. Un po' come capita nelle bande giovanili, ma anche in una normale classe di adolescenti, dove c'è il ragazzo che viene offeso e che se non si difende viene ulteriormente offeso, eccetera, eccetera. Allora però qua siamo in un contesto più ampio, un contesto ben più violento, da un lato. Da un altro lato, la ferita narcisistica è particolarmente, cioè questo aspetto è particolarmente significativo perché molte delle persone che vivono in questi contesti vivono in una situazione diciamo di sovraesposizione narcisistica, cioè o sono delle persone che in certi momenti hanno una percezione di sé onnipotenziale oppure nulla, nel senso che passano dall'essere una sorta di padre eterni ad essere niente nel momento in cui vengono incarcerati o vengono uccisi. Allora, la ferita narcisistica per queste persone è particolarmente penoso, perché basta un'offesa per distruggere la persona stessa.
Sovraesposizione narcisistica e però anche sovraesposizione alla violenza, no, Giovanni Starace? In una città, in una realtà molto violenta come quella di Napoli, volevo chiederle questo: in che modo appunto questa cultura diffusa della violenza, no? Ci si accoltella per un posto auto, ci si prende a botte per veramente per un non nulla, per una fila saltata al supermercato, ecco, che ricadute può avere in contesti come quelli di cui stiamo parlando adesso?
Ma io però separerei le cose, perché penso che quel tipo di violenza è un tipo di violenza che nelle situazioni urbanizzate, specialmente in situazioni così strette come e anche nevrotiche come quella napoletana, sono avvenimenti che insomma abbastanza ricorrenti, ma insomma possiamo dire ricorrenti. Io penso che questo è un mondo, è sbagliato dirlo da un certo punto di vista, mi sembra che è un mondo a sé, un mondo a parte. Perché è un mondo a parte, cioè è sbagliato dal punto di vista teorico, perché non è vero che è un mondo a parte, perché è un mondo estremamente mischiato alla popolazione del luogo, alla popolazione del quartiere o del paese. Però da un certo punto di vista è come se queste persone entrassero in una sorta di bolla e quindi entrassero, come dire, in una dimensione dalla quale si scostano con molta difficoltà, se non col tradimento, col pentimento, e adottassero in toto quelli che sono i valori o comunque le determinanti psicologiche della cultura del luogo. È come se ci fosse una stretta continuità tra la cultura del luogo e la psiche individuale. Però, ripeto, fa parte di questo esteso gruppo di persone che sicuramente ha dei riverberi sugli altri, però poi la città di Napoli è una città estremamente complessa e quindi ci sono isole che soffrono molto poco di questo.
C'è di tutto in queste brevi autobiografie: le persone a cui si dà la morte, quella dei propri cari, il sospetto, la paura, la vendetta, l'arresto che sta di morte, la galera che è come un inferno. Ma queste sensazioni forti sono superate dall'angoscia di un senso del nulla, di menti dotate di pochi pensieri, uguali nei giorni e uguali negli anni. Così si conclude la premessa di Giovanni Starace a Vite violente, psicoanalisi del crimine organizzato, che ha pubblicato la casa editrice Donzelli. Io ringrazio molto Giovanni Starace.
Grazie a voi.
Che ci porta al momento dei saluti di questo pomeriggio. A me resta il tempo per ricordarvi che Zazà è a cura di Anna Antonelli e di Lorenzo Pavolini, in redazione Rosalba Ruggeri e Massimiliano Virgilio, Marcello Anselmo in regia. L'assistenza in console di oggi era di Ciro Lutricuso, che sta per lasciare la linea al GR delle 16:45. Piero Sorrentino vi ringrazia e vi dà appuntamento a domenica prossima, come sempre alle 15. Ci lasciamo con l'ultimo ascolto dei Baro Dom Orchestra, Angu und Freilachs from Podoli. Ciao.